Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari giovani, grazie per essere qui. Questa sera è un doppio inizio, l'inizio del cammino verso il Sinodo, che ha un nome largo, lungo, giovani, la fede, il discernimento vocazionale, ma diciamo il Sinodo dei giovani. E anche il secondo inizio, il cammino verso Panama, un sinodo del quale nessun giovane deve sentirsi escluso.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando l'inizio del discorso di Papa Francesco ai giovani riuniti nella Basilica di Santa Maria Maggiore l'8 aprile scorso per partecipare alla veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù che li vedrà radunati insieme a Papa Francesco a Panama nel gennaio 2019. Un avvenimento che, come ha sottolineato Papa Francesco, è stato anche il primo momento nel cammino di preparazione al prossimo sinodo in programma nell'ottobre 2018 e che, per volere di Papa Francesco, sarà dedicato proprio ai giovani. Dal 14 giugno scorso è online il questionario con il quale il Sinodo dei Vescovi, è proprio in vista dell'Assemblea 2018 dedicata al tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale, intende completare la consultazione già avviata attraverso il documento preparatorio dello scorso gennaio. Le ragioni del questionario e più in generale del sito internet all'interno del quale è collocato, Padre Vito Magno le ha chieste a Monsignor Fabio Fabene, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi.
Monsignor Fabene, da diversi mesi si è messa in moto la macchina del Sinodo dei Vescovi che parlerà dei giovani. Quali le tappe finora effettuate?
Innanzitutto bisogna ricordare la pubblicazione del documento preparatorio da parte della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi che è avvenuto nel mese di gennaio. Un documento importante perché interessa le conferenze episcopali, i sinodi delle chiese orientali, ed è aperto alla considerazione, all'approfondimento e alla discussione di tutte le diocesi e di tutte le parrocchie. Da quello che ci risulta è stato un documento molto ben accolto e molti già hanno cominciato a lavorare sul questionario che è parte integrante dello stesso documento preparatorio. C'è da rilevare che per la prima volta nel questionario ci sono delle domande specifiche per ogni continente, perché la realtà giovanile, come tutti noi sappiamo, è diversa da un continente all'altro. E quindi la Segreteria Generale ha voluto che si esprimessero anche le particolarità e le peculiarità caratterizzanti ciascun continente della Terra.
Intanto si è giunti a un nuovo passo, il sito dei giovani per i giovani.
Sì, questo passo ulteriore è avvenuto dopo la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù, che è stata caratterizzata anche dal tema sinodale e dove noi qualche giorno prima abbiamo partecipato ad un convegno organizzato insieme al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, proprio sui temi sinodali. Lì abbiamo potuto incontrare i rappresentanti delle conferenze episcopali del mondo, i rappresentanti giovani, e abbiamo potuto presentare loro il cammino sinodale e i grandi temi del prossimo sinodo. Per quanto riguarda il sito, È la prima volta, come avevamo annunciato già nella conferenza stampa del mese di gennaio, che un sinodo ha un proprio sito, e questo per aiutare soprattutto i giovani a conoscere questa realtà del sinodo, a interessarsi al cammino sinodale e anche a far emergere quei giovani testimoni che ci sono stati recentemente e che ci sono anche oggi nella Chiesa e nel mondo, che danno testimonianza al Vangelo e sono anche testimoni di grandi valori umani. Nel sito c'è inserito un questionario per i giovani, a cui sono chiamati a rispondere tutti i giovani di tutto il mondo, di tutte le culture, di tutte le latitudini, e i giovani dai 16 ai 29 anni, per poter ascoltare la loro voce. E lo abbiamo proprio voluto per renderci conto di quello che è il pensiero dei giovani oggi su di loro, sui rapporti con i loro coetanei, sulla vita, sull'orientamento della loro vita, sulla fede, su Cristo e sui rapporti anche con Dio e con gli adulti. È molto importante che i giovani rispondano a questo questionario, perché i risultati saranno integrati insieme alle risposte del questionario che daranno le conferenze episcopali per l'elaborazione del documento proprio per il sinodo, per l'istrumento laboris. Quindi noi ci auguriamo che i giovani colgano l'opportunità di far sentire la loro voce ai pastori della Chiesa per far presente quelle che sono le loro esigenze e qual è il loro pensiero sulla fede e sulla loro scelta di vita.
Se un adulto, genitore o educatore che sia, volesse rispondere a questo questionario, le risposte saranno tenute in considerazione?
Il questionario è per i giovani. Diciamo, gli educatori, i responsabili, i genitori sono invitati a far conoscere questo questionario ai loro giovani, ai loro figli, in modo che possano rispondere confrontandosi con le domande che gli vengono poste.
Chi poi farà una lettura delle risposte che sono pervenute?
Beh, noi ci siamo affidati fin dall'inizio, anche per l'elaborazione del questionario, a specialisti e in particolare all'Istituto Toniolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Fino a quando si potrà rispondere alle domande?
Fino al 30 novembre 2017.
Quali allora le prossime tappe nel programma della Segreteria del Sinodo?
Noi abbiamo programmato per il mese di settembre un seminario di studi sulla situazione dei giovani nel mondo. È un seminario, appunto, che è riservato a esperti del mondo giovanile di tutti e cinque i continenti. Questo proprio per conoscere qual è la realtà effettiva dei giovani di oggi nelle diversità del mondo.
Come stanno rispondendo le diocesi?
Beh, le iniziative sono molte. In particolare voglio ricordare che diverse diocesi, almeno in Italia, hanno celebrato o stanno celebrando un sinodo chiamato, un'assemblea chiamata sinodo proprio per i giovani e con i giovani.
Monsignor Fabbene, in pochi giorni le risposte al questionario dei giovani sono state molte migliaia. Dove si vuole arrivare?
Aiutare la Chiesa a camminare con i giovani, insieme ai giovani, e ad ascoltare quelle che sono le richieste dei giovani. E nello stesso tempo aiutare i giovani e gli educatori perché i ragazzi e le ragazze si confrontino con il Vangelo e soprattutto perché sappiano discernere loro per primi la scelta della loro vita. La Chiesa desidera che i giovani siano protagonisti non solo di questo evento sinodale, ma della stessa vita della Chiesa, che siano inseriti nelle comunità ecclesiali e che d'altra parte le comunità ecclesiali siano attente a quelle che sono le esigenze, le dinamiche del mondo giovanile oggi, perché i giovani possano veramente essere, con le loro scelte, secondo il Vangelo, possano essere veramente i cristiani maturi di domani e possano scegliere il loro posto nella vita per edificare la Chiesa e la società secondo quella che è la loro particolare caratteristica, vorrei dire secondo quello che è il dono che Dio ha loro concesso.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini. Domenica prossima, ventesima del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 15 del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini alla luce della prima lettura.
La liturgia di questa domenica inizia con un testo che Gesù citerà nella purificazione del Tempio cosiddetta, quando dopo aver scacciato i mercanti dal Tempio dirà: la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Casa di preghiera per tutti i popoli, il capitolo 56esimo del profeta Isaia, una di quelle aperture universalistiche della scrittura che spaccano il delirio autoreferenziale che è insito sempre nelle esperienze di Dio. Quando si fa un'esperienza di Dio si pensa: la posso fare solo io, questa la capisco solo io, cioè solamente noi che abbiamo fatto questa o quell'esperienza siamo i migliori di tutti, noi abbiamo vinto tutto quanto, gli altri sono tutta gente che non ha capito niente. Ecco, questo quante volte succederà? Succede al popolo ebraico, succede a mille volte ai cristiani, alle esperienze. Uno ha fatto un'esperienza bella, anziché aprirsi alla comunione si apre all'esclusività. Si apre al club, alla cosa, alla setta, cioè alla sezione, alla cosa separata. E il profeta Isaia, nella sua terza parte, in quella parte del libro che è la parte più recente delle profezie contenute nel libro del profeta stesso Isaia, invece spacca questo recinto dell'esclusività e apre al fatto che gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il suo nome, li condurrò sul mio Monte Santo e i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi, ma qualcosa di inaccettabile sotto il punto di vista rituale. Se uno pensa che il Tempio era fatto con una grande spianata dove potevano entrare anche gli stranieri, poi c'era una zona dove potevano entrare solamente gli israeliti, poi c'era una zona dove potevano entrare solamente i leviti, poi c'era una zona dove potevano entrare solamente i sacerdoti nel loro turno, poi c'era una zona dove poteva entrare solamente il sommo sacerdote, e comunque la zona di sacrificio era riservata solamente ai sacerdoti quando avevano proprio il privilegio, la gioia di essere loro quelli che offrivano il sacrificio. Beh, arrivano gli stranieri, i non circoncisi, che offriranno sacrifici al Signore, qualcosa di irrispettoso. Si manca di rispetto alla realtà per come essa, diciamo così, deve essere osservata secondo le regole, secondo i protocolli. No, arriverà qualcuno che potrà avere accesso alle cose riservate e private del popolo ebraico. Questo è il cappello, è l'introduzione per entrare in un Vangelo che sembrerebbe, almeno per buona parte della sua proclamazione, contraddire tutto questo discorso. Il Vangelo ci parla di un atteggiamento perlomeno inquietante o sorprendente di nostro Signore Gesù Cristo. Una povera donna grida a Gesù che ha una figlia tormentata da un demonio ed egli non le rivolse neppure una parola. Addirittura i discepoli sono più misericordiosi di Gesù perché lo implorano: esaudiscila, ma ci viene dietro gridando. E Gesù a lei non risponde proprio. A loro dice: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Beh, c'è molto di discutibile in questo, per esempio il fatto che stanno nella zona di Tiro e di Sidone, cioè sono fuori dal territorio di Israele, stanno in zona pagana. E che ci sei venuto a fare qua? Chi pensi di incontrare da queste parti? No, io sto qui per le pecore perdute della casa di Israele. E perché mai? E questo senso proprio del a voi non è riservato, voi non siete salvabili. Proprio la negazione di una universalità del Dio di cui loro sono servi. Dobbiamo capire. Di fatto, questa si prostra davanti a lui dicendo: aiutami, Signore. Ma lui dà la terza risposta, la peggiore di tutti. La prima è non rispondere, la seconda è non mi occupo di queste cose, la terza è non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Mamma mia, che durezza, che rudezza, prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, cioè gli dà del cane a questa donna, è secondo un tipico aspetto un po' dell'infedele che è il cane, linguaggio tipico un pochino del mondo religioso di quella zona. E perché? Ma perché questa durezza? Beh, potremmo farci alcune domande un po' più ampie del tipo: ma perché tante volte Dio non ci risponde subito? Ma perché tante volte bisogna implorarlo? Perché molte volte i problemi... Ma sembra che siamo noi più illuminati della provvidenza, perché capiamo che c'è un problema. Certe nostre preghiere sono di questo tipo: questa persona sta soffrendo, io ti sto pregando, certo tu Dio stai guardando da un'altra parte, non ti stai occupando, non sembreresti onnisciente, non sembreresti consapevole della situazione, ti faccio presente io che c'è un problema, se permetti muoviti. Ecco, perché Dio si lascia portare in questo ruolo di distratto, di pigro, di non accogliente, non veramente interessato alle nostre sofferenze, alle nostre sorti? Come mai questo? Beh, è evidente che noi non siamo chiamati a entrare in una fede da quattro soldi, una fede che in cinque minuti la spieghi. È evidente che l'ingegno umano, le sue qualità, la sua arte, la sua bellezza, le sue potenzialità sono qualcosa che è facile mandare un pochino così, in magazzino, non usarle più e vivere una vita così, di risposte piccole, di cose immediate, di istinti e pulsioni senza grandezza. Noi siamo sempre tutti chiamati a crescere. La vita è un costante processo di crescita. Ma questa crescita che cos'è? Questa crescita è una dinamica interiore di evoluzione nella verità, evoluzione nelle nostre relazioni, di pervenire, di uscire da certe cose immature, incomplete, insufficienti, insoddisfacenti, di entrare in ciò che è più reale, più autentico, più efficace. Ecco, la Chiesa del primo secolo dovette fare i conti con ciò che era la sfida di una salvezza che stava comprendendo dal suo ceppo originario giudaico, si stava aprendo a tutto l'universo, si stava aprendo a tutti gli uomini e le donne del mondo. Era una cosa inaudita, come abbiamo già sottolineato. Non c'era quello schema che loro portavano dall'Antico Testamento come una cosa imprescindibile. I segni dell'alleanza, fondamentalmente quello della circoncisione, erano percepiti come un assoluto. Negli Atti degli Apostoli noi avremo l'eco di un combattimento durissimo, interiore ed esteriore, perché da Pietro in giù si convincano che una persona che non viene dall'eredità israelitica può entrare compiutamente nella salvezza portata dal nostro Signore Gesù Cristo. È uno sconto incredibile. È come tutte le volte che ci rendiamo conto che delle regole sono obsolete, inutili, non servono a niente, ma non riusciamo a fare questo passo. Questo succede molto, molte volte nella storia della Chiesa, e dobbiamo fare un salto in là. Ma è anche vero che un cambiamento è un cambiamento, e che il cambiamento non è un condono edilizio. Un cambiamento è un'evoluzione, è una crescita. Se la salvezza è elargibile, conseguibile anche da parte dei pagani, vuol dire che i pagani vivranno qualche cosa che li tira fuori, li evolve, li fa crescere rispetto a quella che è stata la loro estraneità alla salvezza che era promessa di Israele. Ed ecco, noi vediamo che questa donna vive un processo per noi preziosissimo, il processo di una pagana che arriverà a entrare finalmente nella liberazione, nella libertà, nella redenzione. Qualcosa che avviene secondo la sua richiesta, cioè avverrà che Dio stesso, nel suo figlio benedetto, esaudirà la sua preghiera, vuol dire che il suo sacrificio è accolto, vuol dire che la sua relazione è compiuta. La sua figlia, cioè la vita che nasce da lei, sarà una vita redenta. Lei genererà qualcosa di buono, di sano, di bello. E Gesù gli farà un complimento straordinario. Davvero grande la tua fede. Donna, è grande la tua fede. Tu sei donna, nel linguaggio biblico rappresenta questo elemento primario della madre, colei che genererà la fede, genererà la vita, e questa donna avrà figlie benedette, cioè sarà madre di vita, perché avrà fede. Come ci è arrivata? Come è arrivata a questo livello? Come ha fatto questo salto di qualità, questa pagana, questa estranea? Ecco, vediamo la risposta di questa donna che finalmente parla. «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Si è messa in una posizione, non ha rifiutato la definizione di cane, ha detto «eppure da cane ti chiedo aiuto, eppure da cagnolino sto sotto la tavola e chiedo una briciola». Tu hai il pane, tu hai quello che mi serve e io non chiedo di essere onorata o riconosciuta o non so cosa. Chiedo di mangiare. Non pretendo di essere presa per figlia, io sono un povero cagnolino. Ecco, questa è un'esperienza che sembra un po' paradossale e assurda, ma è l'esperienza che ci fa fare i salti di qualità più grandi. Quando accettiamo di essere poveri, questo fu quello che trovarono di grandioso i primi cristiani, questi giudeo-cristiani che dovettero aprirsi agli etno-cristiani, ai pagani che diventavano cristiani, potevano fare atti di umiltà incredibili, riconoscevano di essere poveri, riconoscevano, cosa che fu difficilissima per Israele. Per gli ebrei non sentirsi dalla parte della giustizia fu pazzesco, titanico. Quasi tutti rifiutarono di riconoscersi poveri. Gli atti degli apostoli ci attestano che dovettero sentirsi il cuore trafitto per entrare nella salvezza, sentirsi loro estranei al bene. Qua e là nel Nuovo Testamento abbiamo attestazione di come fu molto difficile per il popolo ebraico riconoscersi bisognoso di vera salvezza. Invece questi pagani lo sapevano fare. Questa donna lo sa fare, davvero grande la tua fede. È curioso, Gesù che non ha trovato fede molte volte in Israele, la trova fuori. Questo è il racconto paradossale. La trova in una persona che trova la fede, esprime la fede, come? Fondamentalmente riconoscendosi povera. Qualcuno che non ha diritto. È curioso, quando noi ci umiliamo davanti a Dio, Dio si piega subito su di noi. Il Signore Gesù aspettava quell'umiltà, aspettava quella povertà, aspettava quella vera mendicanza. Questa donna riconosce di non avere diritto, riconosce che c'è un padrone e che lei lo deve servire e che non lo sa servire, e però ha bisogno di questa briciola. Nella preghiera, nel nostro rapporto con Dio, dobbiamo ricordare sempre di essere questo cagnolino povero che ha bisogno di una briciola. Abbiamo bisogno di una briciola di Dio. Abbiamo bisogno che Dio ci regali qualcosa che non ci meritiamo. Ed è lì che diventiamo degni. Cosa curiosa. Più siamo piccoli, più saremo grandi con Dio. Più siamo poveri, più saremo ricchi di Lui.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.